dovrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io,
no tu no,
per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no.
Benvenute e benvenuti a Vengo Anch'io, trasmissione della domenica mattina di Radio Onda Rossa, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza, 06 49 17 50 il contatto telefonico.
Potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera, vengo anch'io, no tu no, con la bella sotto braccia.
E oltre a questi numeri dei contatti, il numero più importante, il conto corrente postale, il 61 80 40 01 intestato alla cooperativa culturale Laboratorio 2001, conto corrente postale su cui potete fare dei versamenti per sostenere Radio Onda Rossa. Potete anche passare qui presso i nostri studi di Viale Volsci 56, dove potete trovare ancora l'agenda scarceranda, agenda autoprodotta da Radio Onda Rossa contro il carcere.
Tutti in un mondo migliore, vengo anch'io,
no, no,
dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore.
E quindi cominciamo la nostra trasmissione, cominciamo con l'introduzione che come al solito tutte le domeniche mattine ci farà Ettore.
Perché?
Allora, buongiorno, per una introduzione professionale stamattina con DJ Setter di Radio Africa che ci aiuta la domenica. Però si è scordato di ricordare il numero, ha dato tutte le coordinate, però sto pezzo gli è passato, però il numero ve lo ricordo io, il numero del conto corrente postale che è il 61 80 40 01. È qui che vanno intestati i conto corrente postale a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00185 Roma. Sera, va detto tutto perfettamente. Il numero no, avevi dato il numero di telefono, tutto va bene, senza, l'ho voluto ripetere così la gente si ricorda. Allora oggi ti parliamo, no, se dovessimo parlare di quello che ci passa la minestra riscaldata dai giornali e dalle televisioni, dovremmo parlare che c'è il mercato dei vacche in Parlamento, che Berlusconi si è incazzato, che insomma tutta roba così, perché se dovremmo parlare un teatrino generalizzato, sembra che in Italia l'informazione per quanto succede fuori dai confini ne le vede e ne le sente, eppure noi siamo alla vigilia di una guerra in Europa. Ormai apertamente si parla che quasi non c'è più niente da fare, se la Russia non vuole entrare in condizioni rapide e c'è altra soluzione che quella di intervenire militarmente. Stiamo parlando dell'Ucraina. Ormai più di un anno va avanti con massacri, i giornalieri hanno bombardato ospedali, insomma i civili come al solito, hanno riaperto persino i rifugi della seconda guerra mondiale, insomma cioè, lì è tutto pronto. Sono andati in Russia a parlare con Putin, in altro disputa, non è che quando parliamo di questo pensiamo che uno è più buono, l'altro è meno buono, no? Al quale gli hanno messo delle condizioni che chiunque non accetterebbe, dice devi lasciare la Crimea, si potrebbe fare una fascia di protezione ai confini e lasciare tutta la sovranità a Kiev, all'Ucraina. Uno che è arrivato al potere con un colpo di Stato vero e proprio, con una cultura nazista, perché quello che stiamo parlando là è veramente i residui, gli avanzi che sono avanzati delle culture celtiche di Hitler. Insomma, noi ci stiamo trovando davanti a questa situazione. L'Europa dato che tanto la moneta unica, l'Europa unita, non fa la guerra, però sta facendo la guerra in tutti i suoi confini, perché ha cominciato con la Jugoslavia, ha infiammato il Medio Oriente, adesso sul fronte est, è l'America che spinge su questa situazione. Ormai ci troviamo in guerra, però i giornali nostri, le informazioni, la televisione parla di cose quasi definirle effimere: la legge elettorale, le riforme, cose, il Renzi che fa il coatto, che minaccia a chi pensa di protestare il 1° maggio. Guai il 1° maggio a Milano se qualcuno pensa di rompere l'altarini che abbiamo preparato, non sarà consentito. Si rivolge a quelli strumentali della Scala, che hanno detto che loro il 1° maggio è festa del lavoro e non lavorano, ma l'antifona va a tutta un'area di movimento che non vuole far passare nell'indifferenza questo metodo dell'Expo. Eppure queste sono le cose che ci parlano, e noi ci abbiamo poi tutto il Medio Oriente, perché su questa cosa cercheremo anche di ragionarne pure cosa sta succedendo. Noi abbiamo fatto tanto quando sono cominciate le primavere arabe, piazza Tahrir in Egitto, no? Che sono nate le rivolte arabe, la primavera arabe, insomma all'inizio un grosso movimento veramente laico, no? È riuscito a rovesciare il despota Mubarak, che a sua volta con l'intervento dei fratelli musulmani hanno dato sfogo e hanno fatto un colpo di Stato mettendo il vice comandante, cioè un altro despota molto più cattivo di Mubarak. A sua volta questo ha normalizzato tutto, hanno rifatto i processi, Mubarak fra qualche giorno resterà libero, però poi 250 rivoltosi, diciamo ribelli della prima ora, laici, non sono né legati all'ISIS né ai musulmani, sono questi che avevano creduto veramente per una democrazia diversa, gli sono stati dati, somministrati 200 a 250 di loro l'ergastolo per aver rivendicato la democrazia. Ed è qui ad Occidente di queste cose non se ne parla, neanche i movimenti che si sono poi ispirati alle primavere arabe hanno fatto sostegno. Io penso che il minimo il movimento si dovrebbe muovere per questi 250 ergastoli, non farli sentire soli. Penso che qualcosa anche su quello si sta avvenendo. E poi chiudo lasciando all'arte subito pronti a intervenire questo discorso dell'orrore della guerra. La guerra è un orrore, si sa, l'abbiamo visto in tutti i modi, sono cambiate forme, una volta c'erano le trincee sul Carso, poi ci sono stati i bombardamenti a tappeto degli americani, l'abbiamo visto in una seconda guerra. No, adesso la guerra è asimmetrica, si fa attraverso la mediazione della televisione, dei video, in questo modo. E mo ci scandalizziamo vedendo l'ISIS, che sono dei nazisti creati da una condizione in cui noi siamo andati a stuzzicare le vespe lì dentro, no? Partendo in Iraq, invadendo, ammazzando tutti, perché se ci fai caso, pure le rivolte e pure gli interventi militari dell'Occidente sono venuti, fateci caso, a tutti quei regimi che erano pure dittatoriali, ma erano laici, no? L'Iraq c'era un presidente laico cui tutto si conviveva, dai cattolici ai musulmani ai sunniti ai sciiti, in un'unica nazione. Lì sono andati a rompere subito lo schema, sono andati in Libia con Gheddafi, pure le ribellioni dove sono nati, dove non ci sono le monarchie, in Egitto, in Tunisia, no? Dove non ci sono i monarchi, non è che sono nati in Arabia Saudita. E là tutta sta cosa ha creato questo mostro dell'ISIS, che è arrivato a un certo punto, l'ISIS ha creato un'ideologia al quale dopo secoli di occupazione, di sopprusi fatti dall'Occidente e nella fine della Seconda Guerra Mondiale disegnano sulla carta geografica dei confini non artificiali, qualcuno dice noi vogliamo fare il grande nazione musulmana e si crea questo mostro nazista veramente criminale in cui non c'è rispetto per nessuna cultura diversa o nessun rispetto anche di genere per le donne, i bambini e via dicendo. Perciò hanno creato sto mostro che utilizza i stessi mezzi loro, i video per far vedere l'orrore, la cattiveria, impaurire. Così come ha fatto l'Occidente, ma certo, l'ultimo hanno bruciato vivo un pilota, l'hanno messo in una gabbia, l'hanno fatto e l'hanno diffuso sta cosa. Allora tutti l'orrore, questi guarda cosa fanno, come sono cattivi. E beh, io agli ascoltatori gli voglio da pensare, no? Quando ci fanno vedere quell'immagine che sembrano videogames di aerei, di droni che bombardano le città, le scuole, bombardano Gaza col fosforo bianco, con armi sperimentali, solo che le vediamo dall'alto, lontano dall'inquadratura di effetto vicino, però il fosforo bianco brucia come ha bruciato quel pilota, ma hanno bruciato migliaia di palestinesi con l'occupazione. Lì no, nessuno si scandalizza, però questa è la guerra, è quello che si stanno giocando qui in Ucraina, che ci sono decine e decine, centinaia di morti, tutti civili. Questa è la guerra, bene, se noi le vediamo che uno muore bruciato, che uno muore che gli tagliano la gola, o che uno muore perché viene colpito da un colpo di mortaio, viene dilaniato, eliminato dal mondo con la stessa atrocità di quell'altro. E allora non è che ci sono morti che si può morire dentro il fronte interno, perché questo è il modello occidentale capitalistico, l'imperialismo delle multinazionali. Perché vedi, noi dobbiamo pure cominciare a ragionare che questo sta avvenendo in un modo diverso, l'evoluzione è che una volta c'erano i capitali nazionali e gli interessi nazionali, no? Oggi gli interessi sono multinazionali e perciò c'è tutta questa confusione. E i capitali multinazionali pensano che bisogna creare sto caos per poter fare la cosa. Allora, davanti a questo, io vorrei sapere pure dagli ascoltatori se ci dobbiamo occupare della riforma elettorale o ci dobbiamo occupare di questi problemi. Dovemmo parlare dell'Expo o dobbiamo parlare che all'Expo inseriscono un metodo nuovo, no? Che si può lavorare gratis, perché tu lavori gratis, poi ti fa curriculum e col curriculum c'è magni sto, beh, capito? E allora, perché curriculum qui oggi specialmente i giovani ce n'hanno, certi curriculum di laureati specializzati stage, e poi alla fine finiscono a fare i pizzettari, i camerieri ai bar, eppure hanno un bel curriculum. E questi ci stanno, dobbiamo parlare di questo? Di cosa dobbiamo parlare? Ecco, io penso che sia arrivato il momento di guardare molto di più di quello che succede. Se uno guarda la carta geografica, l'Europa è circondata da massacri, dove l'Italia è in ogni teatro di guerra, con soldati, con aerei, in più con le basi, perché molte basi partono dall'Italia e stiamo facendo la guerra in tutto il Medio Oriente, compreso l'Ucraina. L'Europa è circondata e questa Europa che si affaccia a sud è massacrata dalla crisi economica. E qui c'è sta l'altra guerra atroce che nessuno ce la racconta. Oggi abbiamo migliaia di persone che muoiono perché non si possono curare, perché non possono fare una radioterapia, una chemio, perché non c'hanno i soldi. Eppure te stanno ammazzando in questo modo, no? Quanti sono le persone che muoiono perché la cura? O non possono fare cure preventive perché non hanno i soldi per curarsi in questo modo. Cioè noi abbiamo questa gente che muore per strada per il freddo, gente che si suicida perché poi non ne parlano più, forse perché fa troppo effetto, ma c'è la gente che si ammazza per la disperazione. Allora c'è un fronte interno che sono centinaia, migliaia di morti, c'è quest'altro fronte, che questi sono effetti tutti della stessa guerra, no? La guerra globale che sta avvenendo, migliaia di morti nel Mediterraneo, stanno dentro casa nostra, i cadaveri li raccogliamo noi. Quelli sono morti sempre dell'effetto di questa guerra. E questi ci vengono a parlare dell'Expo, di sfamare il pianeta. Loro lo stanno affamando il pianeta. Mangia l'1% e l'altro 99% è disperato o si deve fare la guerra tra poveri. E poi all'ultimo non vorremmo accennare, perché un altro fronte di guerra interna è quello di, come dicono loro, la guerra tra poveri, quella che istiga Salvini e la nuova destra nazoleghista, che pensano di venire a fare una manifestazione a Roma. Ma io penso che Roma gli farà ricordare la venuta su Roma, perché non credo che Roma resterà indifferente in una giornata come questa, perché questi sono tutti fronti di guerra. Lì si adoperano il fosforo, quell'altro adoperano lo sgozzamento, quell'altro adopera i bombardamenti e all'interno ti ammazzano perché non ti fanno curare, che ti mettono alla disperazione e ti fanno ammazzare da soli, ti fanno suicidare nell'indifferenza di tutti, e se tu contesti ti imprigionano e stanno riempendo i carceri, i CIE, di tutti quelli che purtroppo questa società le margina. Pertanto voglio dire, argomenti di ragionare,
no, abbiamo visto dei numerosi temi toccati dritto che ci consentono di fare un'immediata selezione. Vorremmo partire, se siamo tutti d'accordo, con iniziando diciamo dalla questione ucraina, cosa sta accadendo lì e quali riflessi c'è per l'intera Europa e per l'intero mondo, direi. Qualcuno dice, per esempio, entriamo subito nel merito di questa questione, che i venti di guerra soffiano forte e siamo in procinto di una guerra guerreggiata, ma in realtà c'è da dire una cosa, che in Ucraina la guerra già c'è. C'è da tempo, perché qualcuno ha ricordato che ci sono centinaia e centinaia di morti, decine di morti tutti i giorni, sotto bombardamenti, armi pesanti, armi leggere, migliaia di ferite e decine di migliaia di profughi, di rifugiati. Quindi già stiamo dentro un quadro. Poi tra l'altro io una cosa che mi spaventa, e questo lo dico, non può essere una battuta macabra, però ecco, il fatto che ieri si siano riuniti a Monaco già mi mette un po' paura. Dal punto di vista storico mi mette paura, perché ogni volta che ci si riunisce a Monaco per la pace scoppia la guerra, e di quelle pesanti. Ma d'altra parte questi hanno detto che se qui Putin non si allinea immediatamente a determinate disposizioni, la guerra ci sarà. D'altra parte gli americani, qui bisogna pure, ecco, non so se già c'è in collegamento Marco che ci sta sentendo. Qui c'è
Marco, è collegamento.
Già c'è un primo punto, Marco. Questo, e mi riferisco pure a Roberto, a Giacomo, a Ettore. Già c'è un primo punto. Perché che cosa è successo in Ucraina? Come la scintilla, come è scoccata? Lì mi pare una questione, diciamo, pure abbastanza risolvibile in termini perlomeno dialettici. E lì c'è stato un fatto, che l'allargamento della NATO
e della ingerenza americana nei paesi dell'est, con l'idea di mettere delle basi che potessero gestire da un punto di vista un controllo su quell'area, su quell'area che sta a ridosso dell'Unione Sovietica, che poi in prospettiva, diciamo, sia anche un campanello d'allarme per la Cina, ha portato prima al golpe militare e poi oggi porta, a detta degli americani, ci sono gran parte dei personaggi presenti nel Pentagono e nella diciamo politica americana, che dicono che lì è necessario armare Kiev, armare il governo di Kiev, perché lì non c'è, non so, può fare altro che scatenare una guerra. Quindi la prima questione: come sono nate le cose lì, quali sono le cause scatenanti e cosa c'è dietro queste questioni, cioè quali sono gli interessi che si stanno giocando lì?
Ma è un domandone, nel senso che io dico sempre che, come dire, l'Ucraina non è la conseguenza, scusate, non è la causa dello scontro che ormai, no, è muro contro muro tra Stati Uniti e Russia, con Unione Europea che prende certe posizioni, poi se le rimangia, poi cerca la mediazione, poi, come dire, di nuovo adotta toni bellicosi. L'Ucraina, come dire, lo scontro non nasce sull'Ucraina, l'Ucraina è una conseguenza di uno scontro che è iniziato di fatto con la fine del campo socialista, in cui c'era in qualche modo un equilibrio, definiamolo del terrore, no, come ci pare, però c'era un equilibrio, venuto meno uno dei due contendenti, gli Stati Uniti sono trovati, come dire, campo libero almeno per alcuni anni, cioè dall'inizio degli anni 90 fino a pochi anni fa, almeno per due decenni, gli Stati Uniti, come dire, hanno dominato incontrastati su una parte del globo che prima gli era precluso, e quindi, come dire, hanno lanciato meccanismi di globalizzazione per appropriarsi economicamente e finanziariamente di quei territori, e naturalmente hanno lanciato anche un allargamento militare che non è che è un'opinione di qualcuno, basta vedere la mappa della NATO di quegli anni e vedere come la NATO oggi è arrivata, come ricordavi giustamente tu, no? sotto Mosca, come dire, dalla Scandinavia passando per l'Europa orientale fino all'Asia centrale caucasica, si vede che questo allargamento militare c'è stato nonostante ci fosse un patto siglato tra Washington e Mosca dopo qualche anno, alla fine del patto di Varsavia, che in qualche modo prefigurava che la NATO non si sarebbe allargata ai paesi confinanti con la Russia. Invece in realtà questo non solo non è avvenuto, ma negli ultimi anni la NATO, e lo ha sancito nel vertice di Newport a settembre in Galles, di fatto va verso la realizzazione di basi militari, tra l'altro pesantemente armate, equipaggiate, a poche decine di chilometri, a poche centinaia di chilometri dal territorio russo. Questo mentre continuano e continuavano in questi anni i processi di destabilizzazione anche politica, perché l'Ucraina, come dire, oggi ce la viviamo attraverso una guerra civile disastrosa, sanguinosa, che ha prodotto decine di migliaia di vittime, non 5.000 come continuano a ripetere a pappagallo media istituzioni internazionali, ma la storia dell'Ucraina è iniziata, vi ricorderete, un po' di anni fa, no? Quando c'erano le rivoluzioni colorate e fu imposto già un regime filo occidentale, quello di Yulia Tymoshenko e soci, no? Che però evidentemente non ha prodotto i risultati sperati, perché è naufragato in una, come dire, in scandali di corruzione, in divisioni interne, per cui poi è salito al potere il Partito delle Regioni, che, come dire, è stato spesso descritto come un partito filo russo. In realtà Yanukovych, oltre a essere, come dire, un corrotto e un inetto, era uno che pensava di poter mantenere il piede in due staffe, cioè trattava sia con Putin sia con l'Unione Europea e gli Stati Uniti, perché secondo lui, no, senza schierarsi più di tanto con nessuna delle parti in causa, avrebbe ottenuto vantaggi un po' da tutti quanti. In realtà poi c'è stato un momento nell'autunno del 2013 in cui l'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno posto degli opt-out, no, a Yanukovych, di sciogliere questa ambiguità, e quindi sulla questione del trattato di associazione con l'Unione Europea e dell'allargamento della NATO all'Ucraina, Yanukovych è andato completamente in panne e sono scattati quei meccanismi di destabilizzazione politica e poi militare e violenta, che hanno portato appunto al golpe e all'imposizione di un regime che prima, vabbè, era, come dire, rappresentato da forze di estrema destra, apertamente fasciste e naziste dentro il governo. Poi dopo le elezioni di qualche mese fa addirittura vediamo il governo dell'Ucraina in cui ci sono quattro esponenti, quattro ministri che non sono neanche ucraini, cioè sono no, esponenti della NATO o degli ambienti finanziari degli Stati Uniti e dell'Unione Europea, soprattutto vicino agli Stati Uniti, che di fatto governano Kiev per conto di potenze straniere. È chiaro che qui non è il problema del giudizio su Putin, sul regime russo, sulle sue politiche, no, perché spesso i compagni, come dire, quando ragionano su questi eventi, su questi processi, si fanno guidare dal giudizio sul personaggio, sull'uomo. Allora io insomma credo che questo non c'entri nulla, che non necessariamente si debba condividere, no, come dire, una simpatia, un'identificazione con Putin, col suo regime, che va detto apertamente è un regime che rappresenta gli interessi oligarchici, cioè di un capitalismo russo che è a un livello, no, come dire, di dominazione assai più spinto rispetto a altri settori del mondo, ma questo non c'entra nulla. Il problema è che oggi sull'Ucraina e sulle pressioni della NATO contro, diciamo, l'area geopolitica russa e, come ricordavi tu, cinese, si gioca una partita che potrebbe portare il globo nel giro di non sappiamo quanto, pochi mesi, qualche anno, qualche decennio, i processi non sono mai lineari, però, come dire, i segnali sono fortissimi, a un conflitto che per ora è per interposta persona, cioè adesso stanno facendo massacrare, come dire, gli ucraini, su una vicenda che potrebbe essere risolta in due giorni, perché è evidente a tutti che le popolazioni russofone e legate all'area culturale storica, anche, come dire, politica della Russia, non vogliono stare in uno stato che è quello nato a Kiev dopo il golpe, che è profondamente russofobico, no, antirusso, che come dire, ha come obiettivo una sorta di assimilazione delle minoranze, che ha dato il potere a milizie di estrema destra che si richiamano ai collaborazionisti degli anni 40 in Ucraina con gli invasori nazisti tedeschi. No, è chiaro che quelle popolazioni potranno anche essere sconfitte militarmente, ma rimarrebbe comunque un problema di inimicizia che potrebbe portare a conflitti per i prossimi anni, per i prossimi decenni. In realtà sta succedendo proprio il contrario, no? Cioè quelle popolazioni, con l'aiuto di Mosca, che però non è un aiuto, come dire, diretto, cioè non ci sono decine di migliaia di militari russi, come si continua a dire, senza fornire una foto, un video, una prova, una testimonianza. Certamente Mosca sostiene le istituzioni autoproclamate delle repubbliche popolari e anche lo sforzo militare di queste popolazioni, però è chiaro che l'esercito di Kiev e le milizie della Guardia Nazionale, i cosiddetti battaglioni punitivi, sono sbandati, demotivati e spesso guidati non da convinzioni come dire, profonde, ma dalla voglia di bottino o dalla come dire, dalla strumentalizzazione del dato bellico per poter magari fare la scalata, no, alla politica di Kiev, come stanno cercando di fare i capi, gli oligarchi dei battaglioni Azov e Haidar. È chiaro che invece chi combatte per le proprie case, per, no, le proprie famiglie, anche se magari è meno armato, è meno equipaggiato, però ha una determinazione, ha una convinzione assai maggiore rispetto ai mercenari di Kiev o a chi viene obbligato ad andare al fronte, perché sennò va in galera o gli arrivano, come dire, le minacce, le rappresaglie del regime di Kiev. Quindi siccome c'è una situazione di questo tipo, gli Stati Uniti fino ad ora hanno armato e equipaggiato, anche se indirettamente, l'esercito e la Guardia Nazionale ucraini. Adesso che si è di fatto davanti a una sconfitta militare, ricordo che ci sono migliaia di soldati ucraini che da due settimane sono intrappolati nella sacca di Debaltseve, una piccola cittadina. Insomma, perdere 8.000 soldati in un colpo solo non è proprio, come dire, no, una cosa da niente per un esercito allo sbando come quello ucraino. E quindi gli Stati Uniti adesso sono di fronte al fatto che vogliono e devono, se vogliono difendere la propria strategia, passare come dire, all'armamento diretto, che vuol dire 3 miliardi di equipaggiamenti, 3 miliardi di euro in equipaggiamenti e armi, l'invio di migliaia di soldati degli Stati Uniti, se non raggiungeranno l'accordo con l'Unione Europea o se no della NATO, no, nel territorio ucraino, che sarebbe appunto una dichiarazione di guerra alla Russia con tutte le conseguenze del caso. In mezzo c'è l'Unione Europea che, come abbiamo cercato di spiegare in questi mesi, all'inizio si è accodata a Washington nella destabilizzazione, nel supporto a Maidan, come dire, nelle minacce a Mosca, nelle sanzioni, pensando che si andasse a un golpe soft, no? Cioè semplicemente un regime change, cambiamento di regime, l'imposizione di un regime a Kiev che fosse d'accordo col trattato di associazione, che fosse d'accordo nell'aprire i mercati interni alle merci, ai prodotti e alle imprese europee, senza però grandi conseguenze. Invece naturalmente gli Stati Uniti, in questo aiutati dalle forze estremiste ucraine di estrema destra, che sono più filo americane che filo europee, hanno calcato la mano, continuano a calcare la mano, hanno fatto saltare tutti gli armistizi, tutti i tentativi di tregua, e quindi oggi siamo di fronte a una partita a tre: Stati Uniti e come dire, i comandi NATO che premono per un intervento militare diretto, l'Unione Europea che si è accorta che ormai, come dire, non può più far finta di nulla, fare il pesce in barile, quindi addirittura Hollande e Merkel che, no, volano a parlare con Putin, e Hollande che dice se qui fallisce la trattativa è guerra. È una cosa insomma che è passata quasi inosservata, ma è un segnale gravissimo che un presidente francese dica una cosa del genere. Dall'altra parte Putin che è stretto tra la volontà, la voglia di non portare allo scontro il suo paese, che è un paese impreparato, che le sanzioni stanno mettendo a dura prova, che come dire, non ha una coesione tale da permettergli uno scontro di questo tipo, tant'è che la Russia in questi mesi ha fatto di tutto, no, per agevolare le trattative e l'armistizio. Quindi dall'altra parte però certamente ci sono, come dire, spinte all'autodifesa del proprio spazio geopolitico, economico e culturale, e Putin, se rinunciasse, si troverebbe di fronte a un montare della rabbia, della mobilitazione di settori e dell'establishment russo, ma anche della popolazione, che non ne può più di 20 anni di aggressioni, sanzioni, guerre, colpi di Stato ai propri confini. E questo, ripeto, senza voler dare un giudizio positivo o negativo rispetto alla politica di Putin, che sinceramente ci poteva stare anche Topolino o Pluto a governare a Mosca, non sarebbe cambiato veramente, veramente nulla da questo punto di vista.
Ciao, senti, volevo intervenire qui dallo studio a proposito di quello che dicevi. Hai elencato, diciamo così, i soggetti in campo. Ce ne sta un altro, un quarto soggetto, che è il proletariato sia delle zone orientali dell'Ucraina, sia naturalmente anche dell'Ucraina di Kiev, diciamo così, che in questo momento fa praticamente da carne da cannone. E diciamo che ci sono state fin dall'estate scorsa delle manifestazioni piuttosto anche numerose di rifiuto di questa logica della guerra, di questo scontro fra gli oligarchi di Kiev e gli oligarchi legati agli interessi di Mosca. Per esempio i minatori del Donbass si sono sempre rifiutati di scegliere, diciamo così, un campo, hanno formato delle unità di autodifesa che si sono posizionate sia contro i separatisti che contro le truppe governative. Nella regione di Lugansk i minatori hanno organizzato a maggio scorso uno sciopero generale e hanno preso addirittura il controllo della città. Si sono apertamente rifiutati di unirsi sia ai separatisti anti-Maidan che agli oligarchi appunto legati a Kiev, e richiedevano l'aumento dei salari e lo stop della vendita ai privati delle miniere. Addirittura durante lo sciopero sono stati costretti dall'oligarca di turno, il proprietario delle miniere Rinat Akhmetov, di lavorare nonostante i bombardamenti, con un evidente pericolo per la loro incolumità. Ci sono stati anche degli scioperi non solo nelle miniere, ma delle associazioni delle madri dei soldati che si sono appunto hanno manifestato contro la guerra. Ci sono stati per esempio la comunità dei parenti della regione di Donetsk che ha pubblicato un appello alla popolazione per rifiutarsi di combattere in questa guerra che che non gli apparteneva. E c'è anche il discorso che, per esempio, nelle zone orientali molto spesso i separatisti hanno ottenuto dei risultati conquistando il controllo di edifici pubblici, di posti di polizia, di depositi d'armi, anche grazie all'alleanza con la malavita locale. Ci sono dei mercenari da entrambe le parti, quindi il proletariato del Donbass, come quello di Kiev, stanno come dire in mezzo a questa lotta. Io penso a questa guerra a Kharkov, per esempio, delle associazioni antiguerra locali hanno organizzato nel giugno scorso una manifestazione davanti alla fabbrica di carri armati Malyshev, richiedendo esplicitamente di fermare il massacro insensato, ma anche naturalmente la gente che vive nella parte, come diciamo, ufficiale di Kiev. La situazione economica è disastrosa perché c'è stata la svalutazione della moneta locale, l'aumento dei prezzi dei prodotti di base, dei trasporti, dei servizi, i salari sono scesi da fra il 30 e il 50%, hanno aumentato il costo del riscaldamento, e poi oltretutto lo Stato ucraino ha smesso di pagare le pensioni nei territori e i salari, le prestazioni sociali nei territori che non ha più sotto controllo. Poi si organizzano anche nell'est delle forze di autodifesa che cercano di difendere il territorio, ma che non entrano, diciamo così, in gioco con le forze separatiste. Forze separatiste che poi sono innervate anche per certi aspetti, e bisognerebbe anche dirlo, da un nazionalismo panslavo, quando Sakachenka e affini dicono che appunto gli slavi devono combattere spalla a spalla per la loro identità e per le loro tradizioni. Beh, insomma, questo nazionalismo paslavo noi lo abbiamo visto all'opera ai tempi della guerra in Jugoslavia, ma noi non siamo stati né con gli Ustascia naturalmente, né con i cetnici. Quindi secondo me c'è un soggetto di cui forse ci dimentichiamo quando parliamo dell'Ucraina, che è il proletariato del Donbass, che è il proletariato ucraino. Consideriamo poi un altro aspetto, che il Donbass è una zona molto industrializzata, tant'è che la maggior parte della produzione ucraina viene proprio da lì, e naturalmente in caso di in cui l'Ucraina aderisse all'Unione Europea, tutta questa struttura industriale sarebbe smantellata, probabilmente privatizzata, e ci sono comunque degli interessi che si oppongono sia più o meno legittimamente a questo. E dal Donbass, oltretutto dalla zona orientale soprattutto, ci sono la maggior parte delle esportazioni di materiale bellico, che costituisce il 40% delle export ucraino verso la Russia, e naturalmente da queste fabbriche ci sono i motori per gli elicotteri militari russi, gli ingranaggi per il cambio di molte navi, i missili, e naturalmente il complesso militare industriale russo, insomma, non vede di buon occhio l'annessione dell'Ucraina, non vede di buon occhio il fatto che tutto questo passaggio di struttura militare possa in qualche maniera essere controllato da delle forze ostili. Quindi ci sono questi aspetti che hanno anche a che vedere, non solamente il comportamento naturalmente della NATO, basti pensare alle dichiarazioni di Bidlov, che è il comandante in capo delle forze NATO in Europa, che ha detto esplicitamente che ci vuole l'opzione militare per risolvere il conflitto in Ucraina. E dietro c'è tutta la partita del gas, di cui ancora non abbiamo parlato, che però sicuramente ha un'importanza rilevante.
Sì, io sono in parte d'accordo con quello che dicevi, però, come dire, secondo me questa è una lettura un po', come dire, datata, nel senso che negli ultimi mesi sono successi dei fatti nuovi rispetto a un quadro che tu descrivevi, che in qualche modo risale fino all'estate scorsa. Oggi di fatto c'è, è vero, ci sono delle differenze, delle anche fratture, no, nel campo, diciamo, quello che tu chiamavi dei separatisti, che io tenderei questo termine a non usarlo, perché è vero che ci sono forze che combattono da un punto di vista ideologico anche sulla base di uno schieramento nazionalista, però è pure vero che nelle milizie di Lugansk e di Donetsk ci sono migliaia di abitanti che semplicemente si sono arruolati per difendere le proprie famiglie, le proprie case bombardate, no, indiscriminatamente dall'esercito ucraino, dai battaglioni punitivi che ogni volta che occupano una località del Donbass si dedicano a razzie, a, come dire, distruzioni, a fucilazioni, a torture. Quindi ci sono più elementi, io inviterei i compagni a non dare, come dire, giudizi univoci e soprattutto fermi, cioè a considerare l'evoluzione degli avvenimenti, e che vede appunto, come dire, una lettura che non può essere in bianco e nero. Su questo hai perfettamente ragione, ci sono interessi nazionali, interessi economici e militari, ci sono anche interessi di classe, però mi sembra di capire dall'evoluzione degli eventi che quello che tu chiamavi proletariato del Donbass e proletariato ucraino della parte ufficiale non siano entrati come soggetto in campo appieno. Ci sono stati dei segnali di auto-organizzazione, di organizzazione soprattutto nella parte orientale, che non sono stati sempre dello stesso segno, perché in alcuni casi gli scioperi dei minatori sono stati convocati contro giustamente Akhmetov e le sue mire, che pretendeva di ottenere profitti nonostante poi in qualche modo, no, quei territori vengano sottoposti a guerre e a bombardamenti, e non in aperta rottura con le autorità delle repubbliche popolari, che comunque è vero sono in qualche modo rappresentate da forze diverse che hanno riferimenti ideologici diversi, riferimenti anche di alleanze internazionali diversi, perché ci sono alcune forze che si richiamano alle opposizioni russe e altre che invece sono più vicine al governo Putin. C'è in campo una forza che è dichiaratamente antifascista e si richiama ad esempio all'esperienza della Repubblica Sovietica di Donetsk, che non faceva parte nei primi decenni della strutturazione istituzionale sovietica all'Ucraina, ma era una repubblica a sé. Come dire, è molto composita la situazione, è molto anche in evoluzione, con cambiamenti significativi da un mese all'altro, e naturalmente bisogna ragionare su questi, no, su queste differenze, su queste non corrispondenze, per evitare di dare giudizi univoci e tifare, no? Fare, come dire, avere un atteggiamento da tifosi. Sicuramente la guerra, come dire, è qualcosa che va combattuto, e quindi, come dire, schierarsi con gli uni e con gli altri non può togliere, no, la condanna della guerra. Su questo sono d'accordo.
Marco, scusa una cosa, faccio un salto indietro sulla genesi della crisi, perché è una questione che mi sembra importante, e su questa coinvolgo tutti i compagni che sono qui in studio oltre te. Ora, è evidente che gli americani usano uno sbergo, una copertura, che è quella della legittimità, della sovranità del popolo ucraino, i principi di libertà, ma in realtà questi si sono mossi per degli interessi materiali. Ora, tutto nasce dal fatto, da una paura da parte degli USA, secondo me, che possano venir meno alcuni suoi interessi sia commerciali sia geostrategici, e nasce nel fatto, io credo che bisogna partire pure da un'analisi che riguarda il fatto che tra l'Unione Europea e la Russia stavano sorgendo crescenti relazioni economiche e commerciali. Ora, questo qui agli occhi degli americani è una cosa insopportabile. È evidente che questo mette in pericolo i loro interessi, e a questo punto scoppia la crisi in Ucraina. Dopo aver lavorato, questo tu lo ricordavi, hai fatto bene, questo non è un lavoro degli ultimi giorni, dopo aver lavorato per anni per il controllo di delle posizioni chiave all'interno delle forze armate, delle milizie, di aver in maniera sotterranea armato i cosiddetti rivoltosi di Kiev. Ora, però, qui sta in ballo una questione che riguarda l'Europa, e questa riguarda l'Europa e quindi di riflesso anche l'Italia. Ora, tutta se per esempio questa serie di sanzioni contro la Russia, in realtà sono anche sanzioni contro l'Europa. Cioè, qui attaccare la Russia significa destabilizzare l'Europa. Tu facevi accenno a quest'arco, qualcuno chiama la nuova Europa, quest'arco sotto l'egida militare strategica del governo britannico e soprattutto del governo americano, del Pentagono, quest'arco che dovrebbe andare dalla Scandinavia, Finlandia, Paesi Baltici, per far sparire giù fino al Mar Nero. Leggevo proprio oggi che la Georgia è imminente l'ingresso della Georgia dentro la NATO, dove là già preesistono delle condizioni, delle basi NATO. E in questo senso voglio dire, in Europa già squassata da una pesante crisi di tipo economico finanziario, mettere dentro, diciamo, quest'altra zeppa diventa una cosa devastante. Cioè, quindi gli interessi americani sono a discapito non solo, diciamo, della Russia, ma qui vanno a discapito della Europa tutta.
Lo dicevamo prima, hai fatto bene, come dire, a tornarci, perché è un punto fondamentale. Come dicevo prima, l'Unione Europea, almeno le sue, come dire, potenze centrali, Francia, Germania, in parte anche l'Italia, hanno pensato di approfittare della pressione statunitense per prendersi un pezzo di quella che fino a poco tempo fa era un po', appunto, l'area di espansione degli interessi militari e economici statunitensi, no? L'Ucraina è un paese in qualche modo europeo, e quindi l'Unione Europea ha pensato di mettersi in scia rispetto alla strategia statunitense per in maniera rapida e indolore, come dire, allargarsi. E in realtà non è stato così, perché gli Stati Uniti, che sono, sì è vero, una potenza in declino, basti pensare, no, alle difficoltà che hanno in Medio Oriente, però, come dire, sono una potenza militare, e soprattutto certi meccanismi di destabilizzazione e intervento chiaramente li hanno assai più oliati e sperimentati rispetto a un'aspirazione imperialista europea che in qualche modo vive della novità, no, di questo progetto, anche di una carta militare spesso non adeguata. E quindi è chiaro che le sanzioni, ad esempio, sono state un errore madornale da parte dell'Unione Europea, che sta producendo danni economici enormi non solo alla Russia e all'export-import con la Russia, ma anche a settori importanti di un'economia europea che, come dire, è già la canna del gas a causa della crisi internazionale e della gestione che l'Unione Europea e la Troica stanno facendo della crisi. Su un altro punto io vorrei tornare, che accennavi tu, come dire, gli argomenti che gli Stati Uniti utilizzano contro una possibile frattura dell'Ucraina, che naturalmente oggi è di fatto e quindi in qualche modo deve essere anche alla base di un possibile armistizio, di una possibile trattativa. In questi giorni si è ripetuto da Washington che non è ammissibile che la Russia o i cosiddetti separatisti del Donbass cambino i confini usciti dalla Seconda Guerra Mondiale, che insomma è ridicolo, è veramente ipocrita come accusa, perché basta guardare la mappa dell'Europa e si vede che gli Stati Uniti e l'Unione Europea fin dai primi, come dire, mesi degli anni 90 non hanno fatto altro che cambiare i confini dei paesi in cui intervenivano, no? Spaccando a metà la Cecoslovacchia, distruggendo con anni di guerre, invasioni, occupazioni militari la Jugoslavia, e poi la cosa è proseguita anche in Medio Oriente con, no, tutto quello che stiamo vedendo. Quindi, come dire, non, la solita gestione delle questioni con due stili, con due modelli, cioè ciò che vale per i propri interessi non dovrebbe, non si sa bene perché, valere per gli interessi altrui. Quindi questo, insomma, è un argomento che non tiene, non è che non tiene di fronte ai separatisti del Donbass o al governo russo, non tiene agli occhi di un'umanità che comincia a vedere con sempre maggiore sospetto, no, gli interventi occidentali, anche perché questi interventi, più che risolvere problemi, seppur imponendo i propri interessi, scatenano il caos, la destabilizzazione, e come dicevo prima, oggi rischiano veramente, no, in maniera seria di scatenare un conflitto che forse non sarà la terza guerra mondiale, ma sicuramente sarà un conflitto assai più grave ed esteso rispetto a quelli già gravi che abbiamo visto negli ultimi decenni. Quindi quello che dici tu, insomma, mi convince, è una chiave di lettura che dovrebbe forse far svegliare un po' anche le opinioni pubbliche di questa Europa, che pensa di essere un po' al riparo, no, da tutto, e che invece sta proprio nel mezzo. Non è un caso che Merkel e Hollande sono svegliati dal torpore, no, e oggi sono impelagati in questa triangolazione con Mosca e Washington, perché evidentemente, come dire, le contraddizioni sono arrivate a un punto di non ritorno, e quindi bisogna darsi da fare, però non è scontato il risultato. Quindi io allerterei pure, no, rispetto a questo punto.
Senti, c'è un altro elemento, diciamo così, che potrebbe anche costituire un'accelerazione, cioè la crisi in questo momento economica in Russia, al di là dello scontro interimperialista fra l'Unione Europea e gli Stati Uniti. Adesso con l'abbassamento repentino del prezzo del petrolio, con la crisi del rublo che di fatto ha fatto sì che gli oligarchi esportassero ancora di più le proprie ricchezze all'estero, la discesa del prodotto interno lordo e quindi una crisi sociale che si sta delineando in Russia, paese dove le contraddizioni sociali, soprattutto dopo l'89, si sono ulteriormente acuite, potrebbe indurre Putin e l'apparato militare industriale russo ad accelerare il coinvolgimento nella contesa ucraina. Tu come la vedi questo aspetto?
Ma io credo che sia in parte vero, in parte anche vero il contrario, nel senso che, come però prima, la Russia oggi non è un paese preparato a uno scontro di questo livello. La Russia fino all'ultimo momento ancora oggi sta in qualche modo da una parte sostenendo alcune delle rivendicazioni del Donbass, cioè come dire, insiste con Kiev e con l'Unione Europea affinché venga riconosciuta l'autonomia del Donbass dentro una nuova struttura federale ucraina, che quindi, no, come dire, mantenga la possibilità per la Russia di intrattenere rapporti commerciali e economici privilegiati con queste aree e di mantenere anche il legame culturale, linguistico e naturalmente anche militare. Dall'altra, la Russia è stata pesantemente attaccata, indebolita da questo scontro. Abbiamo citato prima le sanzioni, hai citato giustamente il crollo del prezzo del petrolio e del gas, che non sono, come dire, eventi naturali appartenenti alla normale dialettica dei mercati, ma sono stati anche la conseguenza di una guerra iniziata dagli Stati Uniti e proseguita, estremizzata dalle petromonarchie, che in questo modo non solo affondano i propri concorrenti, cioè Russia, Iran, Venezuela e Nigeria in primo luogo, ma stanno anche facendo di fatto fallire e saltare l'industria statunitense dello shale oil e dello shale gas, che a prezzi così bassi, 55 dollari, naturalmente escono, come dire, dalla competitività, no? E quindi stanno fallendo già decine di imprese statunitensi in primo luogo, a cui le banche, no, che hanno, come dire, prestato miliardi di dollari, stanno chiedendo il conto. Quindi la Russia oggi di fatto è un paese che non produce quasi niente e di fronte all'isolamento internazionale mal sosterrebbe lo scontro. È vero che sta cercando di riorientare le proprie esportazioni, soprattutto di gas, petrolio e poco altro, verso sì, la Cina in primo luogo, in parte verso l'India, e sta cercando di recuperare i prodotti che non riesce più a comprare dall'Europa nelle repubbliche caucasiche ex sovietiche e dell'Asia centrale, però sono processi che richiederanno molti anni se non decenni, e quindi la Russia oggi non ha nessun interesse allo scontro frontale. Il problema è quello che dicevo prima, che siccome la pressione militare oltre che economica si sta facendo fortissima, è chiaro che la Russia, come dire, in qualche modo è anche obbligata, metteteci tutte le virgolette del caso, è obbligata però a fare dei passi.
Scusa, no, c'è una telefonata in onda. Pronto, ci sei?
Sì, pronto.
Allora, vai.
Vado. Pronto?
Sì, puoi parlare.
Ah sì, buongiorno. Allora, io direi di leggere la Bibbia, però quella che si usava alle medie dei settantenni, cioè, capito? Non quella ultima versione, perché hanno tolto delle cose. E lì si vede a chi siamo in mano, la Bibbia, capito? Quella che poi è stata copiata pure dai cristiani e che funge, no? Dove si vede che alla fine c'è sta solo un popolo che possiederà la terra, e quindi io mi guarderei da questi due popoli che la vogliono possedere. Io consiglierei pure di, sempre nella stessa Bibbia dei settantenni, quando facevano le medie, di guardare l'Apocalisse, il versetto 9-11, che è sparito dalle Bibbie di adesso. No, adesso non so qual è preciso, dove il famoso popolo eletto, quando andava nei villaggi dei cosiddetti nemici, perché senza nemico un po' lo campà, ammazzava perfino gli asini e i cani, oltre ai bambini, ai donne, ai vecchi, insomma, gli uomini, no? Perché pure uomini, purelli, sempre i vecchi e i bambini, ma pure uomini, sal de carne. e questa è una. Poi io sono molto
una sola, basta una, no?
No, l'altra è l'autodifesa. Prendiamoci l'autodifesa, cioè autodifendiamoci, perché io non ci voglio sta la terza guerra mondiale fatta dagli anglo USA, signor, proprio no. Tutto qua, buongiorno.
Buongiorno. Vabbè, ci abbiamo altre pure letture da fare. Scusa dell'interruzione, Marco, però dentro questa storia che stiamo ragionando, no? Però la stiamo vedendo solo nell'emisfero occidentale. Quanto influisce l'Oriente, la Cina, dentro sta cosa? Ste altre potenze economiche, penso che pure militari, perché sono dotate anche di bombe atomiche. Cioè, questi stanno tutti lì a guardare questo giochetto che fanno solo gli Stati Uniti? Tu quando parli di guerra mondiale, ma la guerra mondiale già c'è, quello, ci abbiamo un emisfero del sud, sud-est in fiamme, no?
Sì, sì.
Quello che sta succedendo là non è collegato a tutta sta cosa. Il fatto che geograficamente ti immagini un'Europa circondata da conflitti virulenti che si chiamano guerre asimmetriche, quelle locali, però poi sono collegate tutte insieme. Com'è sta storia? Cioè, l'Ucraina io non la vedo disgiunta da quello che succede in Medio Oriente, e quello che sta a fare la Cina è indifferente dentro questo schieramento.
Ma non solo non è indifferente, ma in realtà allargherei anche la visione a nuovi paesi, no? Il Giappone, che ieri per l'ennesima volta ha chiesto alla Russia la restituzione delle isole Curili, che sono degli isolotti che dal punto di vista, diciamo, geopolitico, però sono importanti, disabitati, occupati dall'esercito sovietico alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ricordiamo, insomma, la Russia attaccata, aggredita militarmente da Tokyo. C'è un conflitto aperto tra Tokyo e Pechino sulle Diaoyu Senkaku, un altro arcipelago conteso, e c'è una diatriba sempre più violenta tra anche con la Corea del Sud. C'è un dispositivo militare statunitense che, sguarnito il fronte sud del Mediterraneo, sta adesso e sviluppandosi soprattutto nel Pacifico, con nuove basi e lo stanziamento di migliaia di soldati non solo in Giappone ma soprattutto in Corea del Sud, nelle Filippine e in Australia, con l'evidente obiettivo di contenere, così dicono, diciamo, l'espansione geopolitica cinese. Quindi sì, è ormai una competizione, come dire, a tre sul fronte occidentale, ma una competizione a quanti non lo sappiamo, perché oltre ai soggetti che abbiamo citato ci sono anche nuove realtà che non sono, come dire, potenze imperialiste, ma sono sicuramente potenze con volontà di proiezione internazionale, che sono i BRICS, no, in qualche modo, e quindi anche i paesi che fino a qualche anno fa non potevano essere annoverati tra i soggetti in campo a livello internazionale. Quindi qui, come dire, una partita con molti attori, e quando ci sono molti attori è difficile anche bloccare le dinamiche che vengono messe in atto. Cioè, oggi gli Stati Uniti pensano di recuperare, come dire, bilanciare la propria debolezza sul fronte economico e diplomatico internazionale, utilizzando con ancora più spregiudicatezza rispetto al passato l'arma militare e le sanzioni, e non si rendono conto che questo scatena una risposta uguale e contraria da parte di non solo dei soggetti che vengono investiti da questa aggressione, nel caso la Russia o la Cina, ma pure da altre potenze che, anche se non aggredite, in un clima di competizione forsennata come quella attuale, naturalmente mettono in atto misure adeguate, no? Per cui basti pensare al fatto che in Medio Oriente qualche anno fa non era neanche pensabile, esiste un polo islamico che fa riferimento alle petromonarchie, che, insomma, come dicevo prima, ad esempio sul fronte del petrolio e del gas sta facendo le sue mosse, ma sta facendo le sue mosse anche a livello militare, perché ormai il Consiglio di Cooperazione del Golfo è una potenza anche militare. Chi l'avrebbe mai pensato solo pochi anni fa che i cacciabombardieri del Qatar, no, avrebbero partecipato ai bombardamenti sulla Libia, o che oggi i caccia degli Emirati Arabi Uniti o dell'Arabia Saudita in realtà non lo stanno facendo, ma lo potrebbero fare se volessero, no, coinvolti in operazioni militari contro altre potenze o paesi arabi, quindi sì, è un confronto a molte tra molti competitori, e quando si, come dire, iniziano questo tipo di dinamiche, di tendenze, poi non è che da un giorno all'altro possono essere bloccate con la bacchetta magica, no? Sfuggono di mano, e sappiamo che spesso i conflitti vengono scatenati non perché qualcuno recentemente, scientificamente li prepari e li ricerchi, ma esattamente per il contrario, cioè in un gioco pericoloso, quando si gioca col fuoco, no? Ci si rischia di rimanere bruciati.
Marco, ma è evidente, insomma, pure per completare, diciamo, l'osservazione che faceva Ettore, no? Ma è evidente che rientrano nei piani degli USA e della NATO anche il controllo strategico del Nord Africa e del Medio Oriente. Abbiamo visto quella che è stata l'opera di demolizione della Libia, l'opera di demolizione dell'Iraq e il tentativo di demolizione della Siria. È evidente, poi, per riallacciarmi a quello che da ultimo dicevi tu, poi evocare una serie di mostri, e poi succede che a volte non si controllano le situazioni, perché si scatenano delle variabili che rendono molto complicato, diciamo, organizzare quel tipo di strategia. Però che sia nei piani, che sia stato e sia nei piani degli Stati Uniti un controllo che va esteso, che va al di là dei confini dell'Europa, è stato reso evidente dai fatti accaduti.
E un'altra cosa pure che a me mi viene, io nella lettura, nelle mie conoscenze, so sempre che il capitalismo, quando va in crisi, no, tenta di fronteggiare questa cosa e poi ne esce sempre attraverso una guerra. È una guerra disastrosa, l'ha fatto 100 anni fa con la prima guerra mondiale, l'ha fatto con la seconda guerra mondiale, cioè sta crisi che dura ormai, sta invadendo, che poi è una crisi talmente globale, anche perché i capitali non sono più nazionali ma sono multinazionali. Questa operazione di infiammare tutta sta parte del mondo, che è molto più larga di quella della seconda guerra mondiale, mi sembra che sia la preparazione per l'uscita da questa crisi attraverso una devastante distruzione con la guerra. Insomma, a me, non voglio essere un dietrologo, un complottista, però dalle letture mi sembra che poi emerge proprio la preparazione, lo schema che si sta realizzando, che ha sempre adoperato il capitalismo.
No, vabbè, su questo mi sembra talmente ovvio che quasi no, non ci dovremmo tornare, soprattutto perché gli Stati Uniti hanno sempre gestito guerre combattute e fatte in altri territori, quindi da questo punto di vista anche oggi, come dire, le classi dirigenti statunitensi continuano a pensare che in fondo, per uscire da una crisi internazionale e prima che gli Stati Uniti declinino completamente dal ruolo di grande potenza egemone e dominante, è meglio giocarsi la carta, no, a distruzione di capitale nella maniera classica che il capitalismo ha utilizzato almeno negli ultimi secoli, quello della guerra su grande scala. E quindi da quel punto di vista forse gli Stati Uniti si sentono tranquilli, e su questo hanno anche un'adesione da parte di un settore più o meno grande della propria popolazione, che è sempre stata abituata, no, a vincere le guerre, soprattutto perché le combatte a migliaia di chilometri. E invece noi dovremmo essere assai più in allarme, no, in Europa, lo dicevo prima, perché anche qui forse c'è, anche grazie alla propaganda dell'establishment europeo, basti pensare a questi spot sulla guerra, no, per cui ci si ricorda che l'Unione Europea sarebbe l'antidoto alla possibilità che la guerra torni nei nostri territori, tant'è che si celebra la prima guerra mondiale con un'opera tra l'altro revisionistica abbastanza evidente, però facendo appunto credere alle popolazioni europee che è una cosa che non potrà più ripetersi, perché appunto ormai c'è l'Unione Europea, perché tutte le nazioni europee vanno d'amore e d'accordo. Intanto non è esattamente così, perché se è vero che c'è un processo, come dire, che tende alla formazione di un polo imperialista europeo unito, omogeneo, eppure è vero che ci sono molte contraddizioni e anche la crisi potrebbe, come dire, far saltare questo progetto e riportare la guerra direttamente nel territorio europeo per responsabilità delle potenze europee. ma è anche appunto il quadro che prima descrivevamo, di tanti attori in campo, di aggressioni e controaggressioni, di escalation, di misure economiche, diplomatiche, ma anche militari, non mette certo al riparo la popolazione europea e anche quella italiana, no? dalle conseguenze, per cui da questo punto di vista, insomma, forse l'attenzione su questi temi e anche una mobilitazione su questi temi non dovrebbe essere l'ultima in agenda, come è avvenuto in questi anni, perché, come dire, mi sembra che l'allarme lo dobbiamo suonare bello forte da questo punto di vista.
Bene Marco, ti ringraziamo del tuo contributo e quindi insomma ci sentiamo presto. Nel frattempo mandiamo un pezzo musicale e passeremo poi all'altro argomento.
Grazie a voi, buona continuazione. Ciao.
Ciao Marco.
Il y a de l'or en barre, du bronze et de l'argent, l'écho d'une guitare, des fontaines d'Orient. On y va promener sous la vieille sono. Elle joue parfois Bob Marley, il fait toujours beau. Tu verrais la joncaille, les perles et les diamants, des sourires en pagaille, un peu tous les accents. Ça sent le poulet frit sous la vieille sono. Elle joue parfois du shabby, il fait toujours beau. Viens avec moi au marché du soleil. Viens avec moi au marché du soleil.
On y déchaîne des merveilles, mais les plus belles, pour les avoir,
de tous côtés de la Méditerranée, tout le monde est occupé, tout le monde est employé, tout le monde est affairé, ceux qui viennent businesser et qui vont retraverser, recomptent les paquets, les bateaux remplis de toutes ces denrées, bientôt les cales seront pleines à craquer, quand la côte phocéenne se sera éloignée, les boutiques du marché seront déjà fermées.
Du vrai cagnard d'Afrique, il y en a à foison, de l'arc-en-ciel magique, du rouge du Japon. Viens prendre le kawa sous la vieille sono. Elle joue parfois Massilia, il fait toujours beau. Viens avec moi au marché du soleil.
Mais de la mosquée de Marseille, dans des ruelles, on se dépêche pour acheter.
Viens avec moi au marché du soleil.
On y déniche des merveilles, mais les plus belles, pour les avoir.
On y vient pour voyager, on y vient pour palabrer, on y vient pour se rencontrer, pour occuper sa journée. On y vient pour respirer, on y vient pour échanger, on y vient sans se presser, on prend le temps pour savourer. Aujourd'hui les Marseillais de toute communauté ont besoin d'espace pour se rencontrer. Si on voulait vraiment embellir notre cité, il faudrait un marché du soleil dans chaque quartier.
Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza 06 49 17 50, il contatto telefonico. Questa è Vengo Anch'io. E allora, insomma, continuiamo un po', cerchiamo di fare il punto rispetto a quello che ci siamo detti fino adesso.
Sì, diciamo, cerchiamo di fare un po' una sintesi. Insomma, io cerco di dare una lettura molto semplificata, no? Perché la corrispondenza, gli interventi qui da studio sono stati molto articolati, molto ricchi, però. Che ne so, cerchiamo di fare un pochino una macro visione della questione, ma proprio con rapidità assoluta. Chiaramente non sfugge che gli Stati Uniti hanno avuto un grosso periodo di crisi che li ha visti anche perdere quella centralità di potenza mondiale, di superpotenza, ormai quasi unica superpotenza mondiale. Ha perso praticamente il controllo di tutta la il Latino America, e quindi adesso sta in una fase di ripresa, non solo per l'uscita dalla crisi. Insomma, gli ultimi dati sembrano che dopo gli interventi della Federal Reserve l'economia sia in piena ripresa, ma anche in termini di riproporsi come unica potenza, superpotenza mondiale. Parlare di espansionismo russo mi pare abbastanza ridicolo, insomma, non si sa come chi possa sostenere una tesi del genere, insomma. Da quando è crollata l'Unione Sovietica e tutto il blocco, diciamo, degli stati dell'est, a me pare che è avvenuto esattamente il contrario, nel senso che la Russia è sempre stata più isolata, accerchiata dall'Afghanistan, da cui è stata cacciata via grazie ai talebani e ovviamente al supporto americano, fino alle repubbliche euroasiatiche. Quindi tutta l'ex Jugoslavia, tutto l'ex blocco dell'est, rimaneva l'Ucraina, sto molto semplificando, quasi fosse un cuscinetto, diciamo, tra la NATO, l'Occidente e quello che rimaneva dell'ex Unione Sovietica. Il colpo americano con l'Ucraina ha smosso tutti questi equilibri. Sicuramente nei piani USA c'è quello di riuscire a far diventare, a ridimensionare l'ex Unione Sovietica, cioè la Russia oggi, da potenza mondiale a una potenza regionale. Se la questione ucraina, ecco perché c'è questa tensione fortissima sull'Ucraina, che altrimenti non avrebbe altre spiegazioni. Se dovesse l'Ucraina entrare nella NATO o nella UE, chiaramente verrebbe a cadere quel cuscinetto di cui parlavamo. Insomma, la Russia si troverebbe veramente accerchiata da tutti i lati. Quindi io la vedo un po' in questi termini. Oltre ciò c'è la questione che la Germania, non solo la Germania, ma soprattutto la Germania, aveva iniziato a sviluppare fortissimi rapporti commerciali con la Russia, e chiaramente questa agli USA non andava bene. Ricordiamo anche i miliardi di export italiani in Russia e così via, più il flusso dei gasdotti, del gas russo, eccetera. Mettendo tutto insieme, tutta questa questione, che ripeto, per sintetizzarla non è semplicissima, ma o si riesce ad avere una visione d'insieme, una macrovisione, o se no ci si perde nelle singole questioni e sfugge un po' il quadro generale. Qui si sta giocando una partita su uno scacchiere mondiale. Ripeto e concludo, non dimentichiamo mai il famoso trattato transatlantico, le offerte del gas americano all'Europa. Quindi è ovvio che tutte queste partite in qualche modo trovano poi una cartina di tornasole che va dalla questione geopolitica a quella economica.
Bene, viene tutto collegato, perché poi pure a caso, no? L'accaparramento di risorse energetiche, e tant'è vero, poi la Russia su tutto quello che succede in Medio Oriente sta a guardare.
No, ma non solo, un secondo solo, mi ero dimenticato che l'attacco occidentale americano alla Russia c'è dentro anche l'attacco agli alleati russi in Medio Oriente, ecco, tipo la Siria, eccetera.
E c'è questo collegamento, dato che noi vorremmo svoltare piano piano pagina, perché poi alla fine magari è della stessa, o collegati, almeno gli diamo una lettura, che è la guerra globale, no? Che sta avvenendo, ci sono questi avvenimenti che stanno succedendo in tutto il Medio Oriente. Però la cosa che ci ha colpito in questi giorni è che questa normalizzazione è venuta in Egitto, no? Con questo colpo di Stato messo su, fra poco liberano Mubarak, ritorna tutto come prima, e l'unica cosa vera che stanno succedendo, 250 ergastoli a militanti laici di Piazza Tahrir, cioè come spingere quella popolazione quasi a regalarla all'ISIS, no? Io ti faccio vedere che faccio come io fare. Allora se c'è quello spirito rivoluzionario, quello spirito di protesta, allora a questo punto, no, la popolazione che non vuole sottostare a queste cose dice con questa forma di repressione è quasi come rafforzare questo Stato islamico che vuole nascere, che mette in discussione i confini artificialmente disegnati dalla Francia, Inghilterra, dalla fine delle colonie in quel territorio. Noi abbiamo in collegamento un compagno che da sta radio parecchie volte ci ha illuminato sul terreno, soprattutto medio orientale, Egizia, Tunisia, sulle primavere arabe,
sul Nord Africa,
diciamo. Che sensazione, cosa ci puoi raccontare di quello che sta avvenendo adesso in Egitto e come si collega con tutta la destabilizzazione del territorio?
Beh, innanzitutto un saluto a tutti e a tutti.
Ciao.
Ciao.
Grazie per i complimenti, insomma, a parte.
No, ma era importante. Cioè.
No, certo.
Non
certo,
era un complimento, era una presa d'atto che quando potevi frequentare di più la radio. Certe cose non venivano trascurate. Insomma.
Ci si ritorna, dai, aspettiamo un attimo, un po' di tempo. Comunque, ora tornando un attimo alle questioni che avete affrontato.
È una promessa pubblica, Vale, c'è effetto di legge.
Lo so, infatti qua la situazione, allora, a parte tutto, insomma, la situazione per l'Egitto è abbastanza tragica, perché diceva appunto Ettore che si rischia di tornare indietro, in realtà si è già tornati indietro, la situazione francamente è ai limiti dell'assurdo, se uno pensava alle speranze, insomma, ai sogni che c'erano fino a qualche tempo fa. Allora, partendo dalla situazione appunto degli ergastoli, quindi la situazione, diciamo, più giudiziaria che si sta svolgendo in questi tempi, avete tanto parlato, insomma, anche per la radio, dell'assassinio, insomma, di Shema Essabah il 24 gennaio scorso, che appunto stava marciando in una manifestazione pacifica per commemorare da una parte l'anniversario della cosiddetta rivoluzione, ma al contempo anche per la manifestazione era anche volutamente polemica nei confronti della nuova tornata elettorale che si sta per svolgere, si svolgerà appunto a breve, soprattutto per quanto riguarda il Parlamento, le elezioni quindi parlamentari. Naturalmente questo assassino da parte delle forze dell'ordine egiziane ha avuto un eco a livello internazionale, ma anche un eco a livello locale proprio in Egitto, perché il partito di Shema, che è appunto la cosiddetta alleanza socialista, ha deciso proprio da poco di, insomma, boicottare proprio queste elezioni. Cerchiamo un attimo di capire anche perché. Questo partito aveva sostanzialmente fatto una lista, una serie di domande indirizzate proprio nei confronti della presidenza al-Sisi, ricordiamolo, appunto, il presidente egiziano di marca militare eletto nel giugno del 2014, quindi un anno dopo quello che Ettore definiva giustamente colpo di Stato avvenuto appunto nel luglio del 2013, colpo di Stato che aveva scalzato sostanzialmente i Fratelli Musulmani. Da quel momento in poi è da lì che si comincia con questo processo, non possiamo definirlo nemmeno controrivoluzionario, perché il processo controrivoluzionario possiamo dire che è partito dall'inizio, da quando è stato cacciato Mubarak sostanzialmente, nel senso che vi sono stati due fenomeni, due processi paralleli. Da una parte, questo appunto dal 2010-11 in poi, da una parte una piazza, ora naturalmente la definisco in maniera semplicistica piazza, ma una serie di realtà anche del mondo produttivo, ma realtà politiche che hanno approfittato di quel vuoto di potere per cercare di portare avanti istanze forti, istanze appunto dal basso. E c'era però al contempo e parallelamente un movimento reazionario, conservatore, che si è poi sviluppato prima con una marca, diciamo, prettamente islamista, quello appunto dei Fratelli Musulmani, andati al potere con le prime elezioni considerate libere e democratiche in Egitto, e poi successivamente appunto con i militari che hanno scalzato i Fratelli Musulmani nel luglio del 2013, anche perché sostenuti da un profondo malcontento di gran parte della popolazione egiziana. Quindi stiamo parlando di una lotta tra due fazioni che in realtà di principi rivoluzionari, insomma, in realtà non volevano proprio sentirne parlare né i fratelli musulmani né l'esercito. In che situazione ci troviamo adesso? Ci troviamo in una situazione in cui la maggior parte dei partiti o comunque dei fronti politici di natura, di marca, non mi interessa nemmeno tanto parlare di laica o non laica, ma proprio di marca socialista o comunque di marca prettamente anticapitalista, sono ormai ai margini. Sicuramente l'allontanamento, la decisione di boicottare queste elezioni da parte dell'Alleanza Socialista non farà che, non che non la condivida, la condivido perfettamente, ma non farà che riportare ancora una volta questa alleanza e questo fronte politico ai margini della scena politica istituzionale. È un dato di fatto. Bisognerà capire poi se questa Alleanza Socialista riuscirà invece a mantenere un peso in quei luoghi cardine, insomma, della protesta dal 2000 in poi, che erano appunto alcuni dei principali centri industriali nel paese, come anche delle principali corporazioni o ordini professionali presenti in Egitto nei contesti urbani, quindi il Cairo, Alessandria, nelle zone del canale di Suez, dove comunque avevano un forte radicamento, penso appunto al sindacato dei tassisti, dei trasportatori pubblici, in parte anche dei giornalisti, che comunque aveva un peso non indifferente. Quindi da una parte abbiamo un fronte politico marginalizzato, dall'altra abbiamo una serie di leggi liberticide, a dir poco, che comunque stanno sostanzialmente consolidando il potere dei militari e dei partiti che comunque li sostengono da un anno e mezzo a questa parte, in primis delle leggi che in realtà erano di marca proprio islamista. Quindi questo ci fa capire anche come poi questo binomio fratelli musulmani esercito è un binomio che da un punto di vista, diciamo, di classe, o comunque da un punto di vista delle classi più sfruttate, sia un binomio fittizio. Cioè, quando Morsi era al potere e i fratelli musulmani erano al potere, non si è fatto nulla per incoraggiare o comunque sostenere quel percorso di auto-organizzazione che molte realtà del mondo del lavoro in Egitto avevano avviato dalla caduta di Mubarak. Anzi, la legge sui sindacati era sostanzialmente una legge che ricalcava quanto in realtà prodotto da Mubarak negli anni 80 e 90, quindi una legge che voleva proprio soffocare completamente qualsiasi tipo di auto-organizzazione di carattere sindacale, con la costituzione di un sindacato centrale che doveva controllare. L'unica cosa che fecero i fratelli musulmani all'epoca, quando andarono al potere, era scalzare la vecchia federazione sindacale di marca mubarakiana e metterne una propria. Sì, si facevano delle elezioni, però si diceva per esempio che una volta che i consigli sindacali venivano eletti, i rappresentanti sindacali venivano eletti, non ci poteva essere nessun tipo di presenza di altre sigle sindacali all'interno dei contesti e dei luoghi di lavoro. Quindi figuratevi voi che tipo di libertà pensavano i fratelli musulmani da questo punto di vista. Questo tipo di leggi liberticide, sia a livello di organizzazione sindacale, ma poi c'era un altro piano, erano appunto quelle leggi liberticide nei confronti di chi voleva manifestare in piazza. Anche lì sostanzialmente i fratelli musulmani con Morsi in testa e poi successivamente l'esercito hanno agito in perfetta continuità. Ora, la differenza sostanziale tra i due blocchi erano solo praticamente i gruppi di potere che li sostenevano dietro. Allora, da una parte avevamo i fratelli musulmani sostenuti principalmente dal Qatar, che comunque è un paese che fino a qualche mese fa era candidato a sostenere tutti i movimenti islamisti moderati, a parte sulle inedite scene democratiche post primavere arabe, quelle che vengono chiamate primavere arabe, quindi in particolare a Nahda in Tunisia e fratelli musulmani in Egitto. Dall'altra invece c'era appunto un esercito, un blocco militare che è riuscito anche a convincere i paesi del Golfo, in particolare quelli che vengono considerati i paesi più importanti del cosiddetto Consiglio di Cooperazione del Golfo. Il Consiglio di Cooperazione del Golfo è praticamente una sorta di federazione di paesi del Golfo, appunto, tra cui Arabia Saudita, Emirati Arabi e anche il Qatar e così via, che però aveva, diciamo, come priorità politica negli ultimi tempi quella appunto di controllare i sommovimenti, le rivolte, le comunque sommosse che ci sono state in quella regione, in tutto il Medio Oriente. Ecco, il Qatar, che era appunto sostenitore di questi paesi e di queste realtà islamiste, aveva anche finanziato e foraggiato i fratelli musulmani nel periodo di transizione che da loro comandato, da loro guidato in Egitto. Il Qatar è stato, una volta espulsa, diciamo tra virgolette, la fratellanza islamica dall'Egitto, è stato appunto ricacciato indietro, ritirati i propri soldi dalla banca nazionale egiziana, soldi che sono stati sostituiti dai capitali dell'Arabia Saudita. Oggi i fratelli musulmani in Egitto non hanno più un sostegno finanziario così forte come lo avevano in passato. Questo lo si è visto anche dalle recenti dichiarazioni proprio che le autorità catariote hanno diffuso dopo uno degli ultimi incontri del Consiglio di Cooperazione del Golfo, dove sostanzialmente hanno appoggiato e sottolineato, come dire, sottoscritto la nuova linea politica dettata dall'Arabia Saudita in questa organizzazione. Quindi i fratelli musulmani sono isolati da una parte verso l'esterno, sono isolati all'interno perché comunque sono considerati un movimento illegale, si è ritornati sostanzialmente a bandire questo tipo di movimento politico religioso islamista come ai tempi appunto di Nasser, come ai tempi di Sadat, come ai tempi di Mubarak. Si è ritornati a questo tipo di situazione, che non vuol dire che i fratelli musulmani non esistono più. I fratelli musulmani esistono, però non hanno quel sostegno e quella forza che avevano comunque maturato e accumulato negli ultimi 15 anni, prima in una situazione di pseudo clandestinità, anche se poi tutti sapevamo dove stavano, dove era il palazzo dirigenziale, quali erano i maggiori esponenti. Quindi questo. Dall'altra, i fratelli musulmani però hanno comunque, appunto dicevo, mantengono dei legami che hanno costruito in passato anche con alcune potenze occidentali. Se si pensa che ancora oggi sulla stampa egiziana si legge per esempio della condanna delle autorità statunitensi, o almeno alcune delle autorità politiche statunitensi, che hanno accolto esponenti della Fratellanza Islamica degli Stati Uniti, perché dobbiamo ricordare che i fratelli musulmani non sono solo presenti in Egitto, hanno comunque una forte presenza politica anche in Europa e negli Stati Uniti, e hanno condannato appunto questo tipo di dialogo tra fratelli musulmani e autorità statunitensi. Chi è che condanna questo tipo di dialogo non è per forza un esponente dei militari, perché oggi in Egitto vi è comunque un atteggiamento antifratellanza per tutto quel blocco variegato che ha sostenuto sostanzialmente i militari al potere, perché quando parliamo di colpo di Stato in Egitto sviluppatosi nel luglio del 2013, non dobbiamo dimenticare che era un colpo di Stato, sì, perché comunque ha, come dire, cancellato di punto in bianco tutte quelle regole che erano state costruite nel complicato processo di transizione egiziano post Mubarak, ma è comunque un colpo di Stato sostenuto da un'ampia fetta di popolazione. Cioè in quel momento anche le fazioni più radicali di sinistra e di destra sostenevano i militari al fine di cacciare e di ricacciare i fratelli musulmani appunto in una situazione sostanzialmente di clandestinità, o quantomeno di cacciarli dai luoghi di potere. Quindi le liberticide rimangono, gli arresti rimangono, l'indurimento delle pene per i militanti è evidente, è sotto gli occhi di tutti. Quello che si sta rischiando oggi è che rimanga solo purtroppo un momento celebrativo, quello del gennaio 2014, quello del gennaio 2015 e così via, perché all'orizzonte, almeno io personalmente, non vedo fronti né di lotta aperti in maniera così esplicita e così diretta nei confronti del regime, e questo lo si può anche ben comprendere, non è che gli sto facendo un'accusa nei confronti degli egiziani. Non ci sono quindi questi fronti di lotta aperti come magari in passato. È vero, molti dicono sì, però c'è una cultura della protesta che è rimasta, questo è verissimo, bisognerà vedere però fino a che punto le si permette veramente di agire contro il regime di Al-Sisi, quindi il capo dei militari che è oggi presidente della Repubblica Egiziana. Poi i rapporti con l'ISIS, fratelli musulmani non sono mai stati assolutamente vicini né per ideologia né per pratica politica a coloro che sono considerati oggi i maggiori leader dell'ISIS. Naturalmente fa gioco a Israele, fa gioco ai militari egiziani, fa gioco alle autorità del Consiglio di Cooperazione del Golfo equiparare il movimento della Fratellanza Islamica con l'attività politica propagandistica dell'ISIS appunto nelle regioni vicine. Fa gioco perché vuol dire che in questo modo si legittima un atteggiamento di scontro e comunque un atteggiamento di intolleranza totale, di negazione di qualsiasi dialogo politico con i fratelli musulmani, facendosi scudo con la minaccia terrorista. Questo era successo già all'inizio degli anni 90, se vi ricordate, vi erano stati dei fortissimi, dei durissimi attentati terroristici a Luxor o comunque in varie zone dell'Egitto, le zone maggiormente turistiche, questi attentati non erano stati prodotti assolutamente dalla Fratellanza Islamica, ma Mubarak li strumentalizzò per appunto arrestare e compiere una serie di arresti di massa contro i fratelli musulmani, che all'epoca erano considerati i principali nemici o comunque concorrenti del regime.
Ti volevo fare una domanda a proposito di Al-Sisi, cioè nel senso, dopo il colpo di Stato, sì. Al-Sisi è riuscito a compattare quel blocco sociale che sosteneva, diciamo così, il cambiamento anti-fratelli musulmani, considerando che l'esercito egiziano ha un ruolo non solamente politico ma anche economico, perché i militari possiedono molte attività produttive che insomma che incidono parecchio in Egitto. Questo blocco sociale è riuscito a ricompattarsi, ci sono anche delle contraddizioni, e qual è il ruolo in questo momento dell'Egitto e dei militari egiziani all'interno di questa ridisegno dei confini e delle aree di influenza in Medio Oriente?
Allora, per quanto riguarda la prima domanda, diciamo, sulla questione appunto se è riuscito o meno a ricompattare un blocco sociale, apparentemente sì, nel senso che vi sono delle contraddizioni. Voi sapete appunto, come stavi ricordando tu, che l'esercito in Egitto può essere considerato uno stato nello stato, ed è una parte importantissima del PIL egiziano, quindi non bisogna pensare mai, l'abbiamo detto spesso dai microfoni di questa radio, all'esercito come appunto a semplicemente ha un blocco di militari. L'esercito ha industrie, è proprietario di industrie, gestisce una fetta importante dell'economia di Stato e del capitalismo di Stato egiziano. Blocco sociale, se si pensa che, allora, se pensiamo al blocco sociale del, diciamo, che fa riferimento all'esercito come a quell'insieme di quella parte del tessuto produttivo egiziano che in particolare all'epoca della Fratellanza stava contestando i fratelli musulmani per avere un miglioramento delle proprie condizioni lavorative e salariali, se si pensa a quel tipo di tessuto produttivo, oggi diciamo che le proteste sono ridotte al minimo, e quindi in parte se non è riuscito a ricompattarlo, quantomeno è riuscito a metterlo sotto silenzio. Questo anche perché effettivamente nuovi capitali stanno entrando in Egitto adesso, perché comunque la politica dell'esercito egiziano, dei militari in particolare, foraggiata appunto l'Arabia Saudita come principale partner economico, è quello di non chiedere altri prestiti al Fondo Monetario Internazionale e ottenere dei finanziamenti da paesi quali per esempio l'Arabia Saudita per calmierare la situazione dal punto di vista sociale, perché comunque i problemi sociali rimangono, l'estrema povertà e la crisi economica dell'Egitto rimane, non vi è stato un risollevamento ancora, però attraverso per esempio l'annullamento del progetto di riduzione dei sussidi statali per esempio beni di prima necessità come il pane e la benzina, questo è stato, diciamo, queste misure che si erano già state proposte anche dalle Fratellanze, non solo dai militari all'epoca di Mubarak, insomma, ma anche dalla Fratellanza nell'epoca post Mubarak, questa serie di misure adesso per il momento sono state sospese, perché si sapeva e si è consapevoli che oggi andare a smantellare quel poco di stato sociale che è ancora rimasto vorrebbe dire provocare comunque e aizzare, non mettere assolutamente acqua sul fuoco, al contrario, insomma, aizzare un malcontento che è presente. Quindi non so se si può parlare proprio di blocco sociale, sicuramente, cioè di blocco sociale compatto e coeso nel sostenere Al-Sisi, sicuramente almeno quello che mi dicono molti da lì in Egitto è che si è preferito quasi la maggior parte della popolazione, quindi non stiamo parlando solo della popolazione politicizzata, stiamo parlando proprio della maggior parte di quei 90 milioni di egiziani presenti nel paese, sta preferendo in questa fase ha preferito dal colpo di Stato in poi una democrazia militare, una dittatura comunque di questo tipo, con appunto tutto quello che ne conseguiva anche dal punto di vista della limitazione della propria libertà, la limitazione dell'autorganizzazione politica, al posto di appunto una Fratellanza che comunque stava andando verso un'economia liberista, non è che stiamo parlando di una differenza così forte. L'unica differenza è che i fratelli musulmani hanno tentato di costituire un blocco sociale nuovo, hanno tentato di costituire delle nuove partnership anche a livello internazionale, intendo in questo caso a livello economico, non c'è riuscita, si è ritornati al vecchio. Faccio un piccolo esempio da questo punto di vista per farvi un attimo rendere conto chi ci ascolta. I fratelli musulmani, quando sono andati al potere in Egitto, una delle prime cose che hanno fatto è costituire una propria camera di commercio, una sorta di Confindustria che doveva essere parallela a quella che da sempre gestiva i rapporti tra l'Egitto e le grandi multinazionali straniere, soprattutto nel processo di smantellamento di quello che rimaneva dell'industria pubblica. Fanno questa nuova Camera di Commercio, questa nuova, diciamo, Confindustria Camera di Commercio, tentano quindi di costruire nuovi rapporti con alcuni importanti partner economici occidentali, anche gli italiani, cominciano a costituire dei primi rapporti. Naturalmente, nel momento in cui i Fratelli Musulmani sono stati comunque cacciati, tutte quelle società che avevano instaurato dei rapporti bilaterali con questa nuova Confindustria / Camera di Commercio, naturalmente sono venute meno. Su questo ci mettiamo anche molte delle industrie italiane, molte sostenute anche dalla diplomazia italiana, che pensava di aver trovato un nuovo partner politico in Egitto e ci si era subito avvicinato per approfittare delle nuove condizioni apparentemente favorevoli per investire nel paese, che si è ritrovata invece in quel momento soppiantata dalla vecchia, diciamo, Confindustria / Camera di Commercio che li sosteneva, i militari. Quindi vedete come poi sostanzialmente la lotta era solo tra blocchi economici che tentavano di accaparrarsi una fetta più grande, più o meno grande, della torta. Per quanto riguarda invece i blocchi sociali, si è rimasti sostanzialmente a quanto appunto era successo e quanto si era prodotto fino all'avvento dei fratelli musulmani al potere, quindi prima della caduta di Mubarak. Poi la seconda domanda, scusami, non me la ricordo.
Senti.
No, la seconda domanda era rispetto al ruolo che avevano in questo momento l'Egitto, perché stavo pensando, l'avevi anche detto, sul nuovo ruolo che in quell'area cominciano ad avere le petromonarchie, parliamo del Qatar, sì, per esempio, e quindi questo ruolo diverso di queste petromonarchie rispetto anche al ruolo dell'Egitto, nel senso che hanno cercato, tra virgolette, di stabilizzare l'Egitto, certo, perché ci voleva un Egitto appunto stabile. Però adesso l'Egitto che ruolo c'ha in questa ridefinizione?
Ma sicuramente non ha un ruolo di leadership. Cioè, l'Egitto oggi è dipendente economicamente, per quanto se ne voglia si voglia nascondere questa cosa, perché comunque è importante che l'Egitto mantenga, almeno soprattutto per le potenze occidentali, in particolare l'Unione Europea e Stati Uniti, che mantenga una leadership nella regione, o comunque un peso nella regione, soprattutto in funzione di contenimento delle conseguenze della crisi israelo-palestinese. Per il resto, oggettivamente, l'Egitto oggi non ha libertà di manovra in politica internazionale, in politica estera, quindi in quella ridefinizione anche dei confini a cui stavate accennando prima. Non ha potere politico perché non ha i soldi, non ha potenza economica rispetto soprattutto a quelle appunto petromonarchie a cui facevi riferimento tu prima. Ed è per questo anche che, in funzione della sostituzione che c'è stata in Egitto tra i capitali del Qatar e quelli dell'Arabia Saudita, oggi l'Egitto è il principale alleato dell'Arabia Saudita nella regione. Quello che deve fare l'Egitto molto spesso è deve essere un po' in bilico tra le esigenze degli Stati Uniti, che ob torto collo hanno accettato il colpo di Stato militare, ma che adesso naturalmente si sono adeguati alla situazione, e naturalmente appunto l'Arabia Saudita, che comunque non è proprio oggi il partner ideale degli Stati Uniti, non è come appunto negli anni 90 con appunto la guerra del Golfo e tutto, dove vi era veramente una fortissima coesione e una fortissima sinergia una solida sinergia tra Arabia Saudita e Stati Uniti. Oggi non è così, vi è comunque una maggiore concorrenza anche tra le due parti. Questo si è visto sia nella crisi siriana che appunto proprio per la questione egiziana. Quindi il peso che io vedo per l'Egitto sostanzialmente è molto ridotto. Dimmi.
Anthony, scusa un attimo. Allora, dalle questioni che tu ponevi, io personalmente condivido largamente, io tiro fuori una serie di riflessioni. La prima, questo mi sembra una cosa quasi da manuale: quando ci sono le ribellioni e le rivolte, una volta che si spengono, una volta che si spengono progressivamente, lentamente, restano, sì, in campo i soggetti organizzati.
Certo.
Lì in Egitto il soggetto organizzato è l'esercito e la Fratellanza Musulmana.
Sì.
È molto, diciamo, preoccupante quello che ci dicevi, e quello che insomma rileviamo da una serie di osservazioni, il fatto che tutto il fronte, io adesso lo dico così in maniera esemplificata, il fronte democratico, laico, socialista praticamente si sia dissolto, evidentemente quando tu dicevi non è solo un fatto elettorale che non si presenteranno alle elezioni, lì evidentemente la mancanza di una struttura organizzativa e soprattutto di un progetto che sia realmente alternativo e afferrabile da larghe masse ha creato, diciamo, questa situazione. Poi una seconda questione sul fatto che gli americani e l'Occidente obtorto collo si siano rassegnati a questa situazione, io su questa questione un pochino divergo, perché alla fine mi pare che sta questione faccia molto comodo, molto comodo, perché nonostante questo diciamo regime infame, questo regime che per molti versi potrebbe essere anche peggiore di quello precedente di Mubarak, tra l'altro molto ben visto dall'Occidente ai suoi tempi, garantisce una certa stabilità attraverso anche una forma di repressione, come abbiamo visto, fatta di arresti, di condanne, eccetera, una certa stabilità di quell'area. Poi volevo sapere una cosa, in tutta questa faccenda, ricordando che Erdogan,
sì,
il turco, fece delle visite quando la Fratellanza Musulmana prese il potere, fece delle visite promettendo anche fortissimi aiuti. Questo qui adesso, i rapporti tra la Fratellanza Musulmana, perché tu hai citato giustamente i rapporti che intercorrono tra l'Egitto, gli Emirati, l'Arabia Saudita, ma in particolar modo ovviamente, diciamo, dal punto di vista di Erdogan, diciamo, la situazione egiziana non è piacevole con Al-Sisi al governo, ma rispetto alla Fratellanza Musulmana permangono, diciamo, contatti, aiuti, solidarietà?
Allora,
così facciamo un'unica risposta, perché io ho questo dubbio. Il fatto di aver normalizzato le rivolte, diciamo, delle primavere arabe, no?
Sì.
Sia della Tunisia, l'Egitto, tutti i paesi che ormai sono normalizzate oppure sono regredite a peggio di come erano partite. Questa cosa, sto fenomeno da un anno a questa parte che nasce e chiede di rivedere i confini disegnati dai coloniali europei, Francia e Inghilterra, a metà, diciamo, del secolo scorso, che vuole mettere in discussione e creare la grande nazione araba, un sogno, no? Che parte sia dalla Turchia, parte da parecchi paesi arabi, il grande impero musulmano. E cioè, voglio dire, quanto influenza, perché poi se i fratelli musulmani oggi ci sono dichiarazioni che vanno tutti contro l'ISIS, aberrante, però gli estremismi dentro queste realtà ci sono, perché si vedono repressi, non hanno altra speranza che soccombere, ma possono dare una spinta al rafforzamento di quella cultura nazista che è nella mente dei questi dell'ISIS, insomma.
Sì, però vi faccio fare un paragone che potrebbe sembrare, come dire, pure improprio. La Democrazia Cristiana sta alla dottrina sociale della Chiesa come i Fratelli Musulmani stanno all'ISIS, per farvi capire. Cioè, la Democrazia Cristiana, intesa come ideologia politica, intendo, la dottrina sociale della Chiesa che si è sviluppata in America Latina. Cioè, sono, sì, partono da un ramo che è quello del cristianesimo, ma hanno radici completamente diverse e hanno pratiche completamente diverse. Per questo vi dico che i Fratelli Musulmani sono completamente discordi e lontani da quell'atteggiamento che invece l'ISIS sta avendo negli ultimi mesi, insomma. Per quanto riguarda la questione torto collo, poi non vorrei che magari mi dimentico qualche riflessione, qualche spunto che avete lanciato. Dico torto collo perché? Perché proprio di normalizzazione si voleva parlare. Cioè, gli Stati Uniti parlavano di normalizzazione politica dell'islamismo nel Medio Oriente. Che cosa voleva dire questo? Voleva dire ottenere per l'Egitto, per esempio, quello che si è ottenuto per la Tunisia. Che cosa si è ottenuto in Tunisia oggi? Si è ottenuto che Nahda ha accettato sostanzialmente di far parte dello scenario politico istituzionale post rivoluzione, se possiamo definirla così, no? Mettendosi al tavolo proprio delle trattative, dei negoziati, sia per quanto riguarda l'UGTT, quindi il sindacato tunisino, sia per quanto riguarda le proposte economiche, sia per quanto riguarda le libertà politico-istituzionali da accordare diciamo, al Parlamento, sia per quanto riguarda i diritti civili da accordare alle persone. Questo tipo di normalizzazione in Tunisia c'è stato, in Egitto non c'è stato. Per gli Stati Uniti, dire che obtorto collo hanno accettato il colpo di Stato dei militari vuol dire sostanzialmente che gli Stati Uniti avrebbero preferito un regime parlamentare liberale, liberista, come in realtà c'è stato prima con Mubarak, c'è stato con i fratelli musulmani e c'è stato e ci sarà con i militari oggi al potere di nuovo, attraverso però un'integrazione di quella componente islamista che permetteva anche di controllare le frange più estreme o comunque di dare una valvola di sfogo a quel sentimento religioso che comunque è presente e con il quale si deve comunque sempre trattare nei paesi dell'area comunque medio orientale. Invece questo non è successo. Mettere al bando i fratelli musulmani per gli Stati Uniti in un'ottica proprio di normalizzazione della regione, della situazione politica in Egitto, è uno svantaggio, perché non possono loro gestire direttamente un partenariato o comunque dei negoziati con questa componente islamista che è considerata oggi terrorista e fuori legge ed è bandita dallo scenario politico egiziano. No? Significa che sostanzialmente i militari egiziani dicono agli Stati Uniti: gestiamo noi il rapporto con la componente islamista, gestiamo noi e decidiamo noi chi sono i terroristi, contro chi dobbiamo combattere all'interno del nostro paese, e non gestite voi direttamente dall'esterno con un partito legale, riconosciuto legalmente, come era invece il Partito di Giustizia e Libertà, che era sostanzialmente il braccio politico dei fratelli musulmani nel Parlamento. Per questo dicevo torto collo. La differenza col passato era proprio che gli Stati Uniti, una volta scoppiate le rivolte arabe, sfuggitegli di mano perché comunque non le avevano previste, ora volevano approfittare di questa situazione per costituire dei partner riconosciuti con i quali trattare, arrivare a compromessi, anche perché poi questa ideologia, diciamo, politica, ma a livello economico le somiglianze e l'affinità tra i fratelli musulmani e gli Stati Uniti erano sono presenti, ci sono tantissime, nel senso che i fratelli musulmani hanno sempre parlato di una liberalizzazione, di un'apertura del mercato egiziano, di uno smantellamento comunque sostanziale del welfare state che c'è ancora in Egitto, per quanto diciamo in briciole, sbriciolato rispetto a quanto ce n'era magari fino alla metà degli anni 70. Quindi questo voleva dire, ecco perché dico torto collo.
È chiaro.
Bene Anthony, allora ti ringraziamo, ti ricordo che ogni promessa è debito, quindi insomma
assolutamente.
Aspettiamo presto in radio.
Allora, fate nascere questa.
Cerca di trovare spazi di libertà almeno la domenica, ogni tanto.
Volentieri,
la discussione in studio viene meglio.
Ah, sono perfettamente d'accordo, guarda, perfettamente d'accordo. Appena posso verrò volentieri, speriamo insomma di
con la nascita. Ti salutiamo e auguri,
Dai, grazie ciao, a tutti, auguri. Un saluto a tutti e a tutti. Ciao ciao.
Pronto? Pronto.
Allora, riprendiamo.
Yeah.
Allora, rientriamo. Abbiamo provato ad approfondire, insomma, per i limiti che ci abbiamo, questi argomenti che sono la guerra globale che è in atto. Gli ultimi 10 minuti vorremmo pure dedicarli all'iniziativa che si sta preparando per, come comitato d'accoglienza. Roma non ti vuole a Salvini, che sta avendo, insomma, a livello di ragionamento, c'è stata questa assemblea giovedì scorso molto partecipata, ampia, c'erano tutte le realtà di movimento esistente su Roma, insomma tutti hanno preso parola per dire che non è consentito a questo nazi razzista neo fascismo padano che vuole arrivare su Roma per tentare di creare sulla paura, sul razzismo, sulla xenofobia, sulla guerra tra poveri, cioè, fa parte del fronte interno della guerra globale a 70 anni della liberazione del nazifascismo. A Roma non è consentito. Su questa cosa si è più o meno deciso, ancora non è definito nelle modalità, ma di dare una risposta partecipata di massa alla presenza di questi nazifascisti che si raduneranno a Piazza del Popolo il 28 di febbraio. Ci saranno ancora degli incontri delle assemblee pure a livello cittadino per affinare le modalità e i modi di stare in piazza quel giorno affinché non passa tranquillamente inosservato la presenza. Dobbiamo prendere la telefonata.
Andiamo a telefonare, il processo 28, cambia un po' l'argomento.
Va bene, pronto?
Ciao, buongiorno a tutte e tutti.
Buongiorno.
Sono Marco della Rete Evasioni, scusate se cambio un attimo argomento, ma ho provato.
Ma quando intervieni tu è sempre importante, Marco.
Ho provato prima a telefonare, ma giustamente era sempre occupato. Volevo ricordare velocemente, visto che insomma la domenica la radio è molto molto ascoltata, che c'è, continuano le udienze del processo 15 ottobre a 18 persone che sono accusate di devastazione e saccheggio e 3 di tentato omicidio. È importante questa settimana perché venerdì 13 febbraio alle ore 9 ci sarà un'udienza, una delle ultime udienze, ci sarà la requisitoria finale del pubblico ministero Minisci, in cui appunto chiederà, insomma, farà un po' una sintesi di quello che ha fatto fino ad oggi la procura e farà la sua requisitoria finale, quindi un'udienza molto molto importante. Per questo si sta organizzando un presidio a Piazzale Clodio di solidarietà con gli imputati e una forte e massiccia presenza in aula per non farli sentire soli in questo momento in cui la procura calerà un po' i suoi assi e andrà a chiedere, temiamo, delle condanne estremamente pesanti. Per fare questo, per non limitare la solita iniziativa di fronte al tribunale ai compagni e le compagne militanti che seguono questo importante processo, abbiamo cercato di costruire un'assemblea cittadina in questo momento in cui ci sono molte assemblee, iniziative, per i motivi che sappiamo, di cui avete parlato in precedenza, e quindi martedì, fra 2 giorni, fra 48 ore, martedì pomeriggio alla facoltà di matematica, alle 17.30 ci sarà un'assemblea cittadina per promuovere l'iniziativa di venerdì 13 e capire cosa fare in questo ultimo mese e mezzo che rimane alla chiusura del processo sulla vicenda del 15 ottobre.
Benissimo Marco, noi lo ripetiamo, sicuramente la radio ci ritornerà su questo appuntamento martedì alle 5:30, facoltà di matematica all'Università La Sapienza. Ci sarà l'assemblea cittadina, speriamo partecipata, perché poi anche queste iniziative servono a preparare il 28, perciò non è che tanto estraneo all'argomento che stavamo cercando di entrare pure noi.
Marco, scusa un attimo, martedì 17
no, martedì,
o 13 martedì?
Martedì 10, dopo domani. Venerdì 13 c'è la requisitoria del pubblico ministero Minisci, ci sarà presidio a Piazzale Clodio e presenza in aula.
Ecco, io mi auguro che i compagni rimangano sensibili, dato che tu ci hai dato l'indice d'ascolto che questa trasmissione è molto ascoltata. Speriamo che molti degli ascoltatori sentano la sensibilità, perché anche questi appuntamenti servono ad avvicinarsi al 28 di ottobre, quello che stavamo cercando di dire, no? Perché noi non vogliamo che, cioè, che questi del 15 ottobre non è che stavano lì in piazza stavano lì in piazza a manifestare un dissenso, una situazione contro la guerra globale, di quello che abbiamo parlato tutta questa mattina. Ti ringraziamo, ciao. E ci sentiamo.
Ciao, grazie Marco. A voi, un abbraccio, a presto. Ciao. Grazie, ciao.
Ecco, anche queste iniziative, no? Che ci sono altre scadenze, altri punti di incontro, proprio a preparare, a fare arrivare partecipata la giornata del 28, che non può essere tranquillamente passata così. All'assemblea, all'università, parecchi interventi chiedevano una chiamata nazionale di mobilitazione antifascista nazionale. Molti chiedevano che sia una giornata a modello Cremona, no? Che sia, ci sono tante posizioni. Io penso che in piazza si può stare ognuno con le proprie modalità, con le proprie capacità, con le proprie disponibilità, basta di stare in piazza affinché quel giorno famo sentire proprio con forza che a Salvini non lo vogliamo, non vogliamo quella cultura che si affermasse in Italia, e fa capire anche a chi pensa di stare al governo che quasi da compari, no? Gli danno una sponda perché così distraggono la gente. Noi, la risposta non è solo a Salvini, a Casa Pound, a Forza Nuova, a tutta questa destra reazionaria. La destra in sé per sé è reazionaria, a questa destra così noi, ma deve essere anche una risposta forte al governo Renzi. Ieri inaugurano la loro situazione, perché poi ha riproposto una Leopolda milanese, perché con tutti i tavoli, insomma, questa cultura neo-berlusconiana, che anche se Roberto non è d'accordo, io continuo a vederci Berlusconi. Il Renzi ha lanciato
Leopoldiana, sembra il Granduca di Toscana,
eh sì, e loro
Leopoldo.
Con questa cosa ha lanciato un anatema. Guai a tutti quelli coloro che pensano che il primo maggio facciamo una figuraccia internazionale. Nessuno si permette a organizzare contestazioni, perché prenderemo tutte le misure possibili per impedirlo. Noi non accetteremo boicottaggi di nessun tipo. Bene, cominciamo a dargli una risposta, che noi siamo disposti a qualsiasi cosa, alla partecipazione, alla creazione di un 28 forte, che fa fischiare le orecchie anche a quelli che pensano alla vetrina dell'Expo a Milano, no? Perché lì parlano dell'alimentazione, no? Noi qui si produce cibo per tre volte l'esigenza del pianeta, però mangiano in pochi, no? E gli altri annaspano e vanno a cercare i rifiuti ai cassonetti. Ma questo succede a Occidente. Tu pensa che è quello che succede in Africa, dove non ce le fanno vedere l'impresa diretta, quello che avviene lì, per l'egoismo occidentale. Perciò noi dobbiamo pensare la stessa cosa, quella che stanno facendo in Grecia, così tanto per fare una battuta. Ne parleremo perché volemmo capire dove va a parare questa arroganza. Volendo o nolendo dovete parlare con la Troica, lì hanno votato in massa per dire che non vogliono parlare con la Troica, e questi dicono guarda la dovete vedere lì, sapendo che la Troica vuole i soldi per garantire le banche, perché i finanziamenti che gli promettono alla Grecia non vanno ai greci con quei sacrifici che fanno, ma come arrivano, passano e se ne ritornano indietro alle banche di cui gliel'hanno dato. Quello hanno detto, sto giochetto non ce volemo sta più, e questi con arroganza fanno così. E poi chiudo, lascio subito la parola a voi, fatemela dire, sarà una battuta, però questo arrogante del toscano che gli permette di regalare la cravatta a Tsipras a Roma, ma pure in Toscana, la cravatta ha un significato ben preciso, è quella di fare un nodo strozzoio al collo. Quelli non, se non vanno in giro senza cravatta perché se sono stufati di essere strozzati, e simbolico pure presentasse liberi senza cravatta, quello dice ti do la cravatta, così arrivato Scholler gli ha subito stretto la cravatta che Renzi gli ha voluto regalare. Io spero che il popolo greco e anche chi ha vinto le elezioni da sta cosa la devono valutare. Io se fossi greco vorrei soffrire per 4-5 anni magari, perché questi ti fanno uscire dall'euro, però dopo riparti. Restare nell'euro significa soffrire per tutta la vita, e con questo spirito penso che il 28 di febbraio deve essere una risposta concreta, al di là di tutte queste iniziative in preparazione che ci saranno, perché ci sarà l'occasione della manifestazione antifascista romana vera per ricordare Valerio Verbano il 22. Ricordiamo che proprio il 28 e sarà anticipata al 27 c'è il ricordo di Jalapa ammazzato dai fascisti a Cinecittà. Questo mese noi ne commemoriamo due vittime da quella cultura, e noi non possiamo permettere a 70 anni che questi vengano a scorazzare e si prendano Piazza del Popolo. La parola, se ci avete detto qualcosa, se no diamo i numeri e chiudiamo.
No, dammi i numeri, diciamo, dando appuntamento alla prossima settimana, dove sicuramente alcuni temi che sono stati anche così accennati oggi, rifare un po' il punto sulla situazione greca alla luce di quelli che sono stati gli incontri di Tsipras, degli esponenti di Syriza in Europa, sarà il caso di farlo. Poi ci avviciniamo al 28, quindi sarà il caso di approfondire alcune questioni che riguarderanno quella manifestazione. Certo, Ettore, i temi sono tanti, non c'è che l'imbarazzo della scelta. Aspettiamo pure da parte di chi ci ascolta un supporto. Anche voglio dire questo, Ettore, sarebbe anche necessario, per esempio, da parte di chi telefona, non solo giustamente dire la propria opinione sull'argomento che noi tocchiamo, ma anche a segnalarci in maniera molto, diciamo, aperta, sensibile, pure i temi che uno avverte più urgenti, uno che avverte, diciamo, più dolorosi per quanto riguarda, per esempio, i lavoratori. Certamente, Ettore, dovremmo ritornare pure su tutte le misure che si stanno prendendo sul Jobs Act. Qui, mentre tutto appare così sopito, marciano tre decreti. Uno è il decreto fiscale, il decreto sulle banche popolari, il decreto, quello pure d'attuazione sulle gli ammortizzatori sociali e sui contratti a tutele crescenti. E queste sono questioni che coinvolgono direttamente gli interessi di chi ci ascolta, di chi lavora, di chi è disoccupato.
Il decreto sulla competizione.
Il decreto sulla competizione, ci sono una serie di tematiche che ovviamente dovremo toccare. La prossima puntata vedremo un po' di sistemare bene diciamo queste proposte.
No, stiamo... non fare il riassunto della prossima puntata, fai il riassunto delle puntate precedenti. Non
il riassunto puntate... delle puntate precedenti è questo. No, beh, io faccio un, io continuo l'appello pure da parte di chi ci ascolta di segnalare alcune tematiche che noi magari qui, o dobbiamo dire anche con molta modestia, a volte magari avvertiamo come meno pressanti, ma in realtà poi invece si rivelano molto importanti.
Benissimo, noi a questo punto chiudiamo questo spazio. Se volete ascoltare pure Onda Rossa i giorni successivi, dovete sapere che questa radio c'ha dei costi che è autofinanziata, ma noi ci stanno dissanguando perché pure noi subiamo la crisi e ci deve essere una base più larga di sostegno. Pertanto vi ricordo che servono i soldi a questa radio, e chi più può contribuire può fare un congruo conto corrente al conto corrente postale 61 80 40 01, che ormai è in memoria di tutti gli ascoltatori, intestata a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volci 56 00185 Roma. Può venire alla radio.